Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Le cose hanno un prezzo e sono vendibili, ma le persone hanno una dignità. Valgono più delle cose e non hanno prezzo. E tante volte ci troviamo in situazioni dove vediamo che quello che costa di meno è la vita. Per questo l'attenzione alla vita umana nella sua totalità è diventata negli ultimi tempi una vera e propria priorità del Magistero della Chiesa, particolarmente a quella maggiormente indifesa, cioè al disabile, all'ammalato, al nascituro, al bambino, all'anziano, che è la vita più indifesa.
Trovati cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Oggi sono andata appositamente a ripescare queste parole che Francesco pronunciava il 20 settembre del 2013 ai medici cattolici. Era in corso un incontro promosso dalla Federazione Internazionale di quella categoria. Ebbene, sia perché in questi giorni in Vaticano presso l'Aula Nuova del Sinodo è in corso la 22ª plenaria della Pontificia Accademia per la vita, sia per le tante discussioni di questi giorni sul senso della trasmissione, della tutela della vita, sul diritto genitoriale o pseudogenitoriale, sulla paternità e maternità, assume ancora più importanza la priorità sottolineata dal Papa in questo discorso che il Magistero della Chiesa riserva per l'attenzione alla vita umana nella sua totalità, particolarmente quella maggiormente indifesa. E allora è proprio vita il mio spunto di oggi. Pagine, fogli, parole, vita, che parola immensa, che impegno tutelarla sempre, in ogni sua forma, dal microbo all'uomo, passando per le sue aggregazioni più articolate, diciamo così, ma anche meno appariscenti, un piccolo cespuglio, un insetto apparentemente fastidioso che invece ha un suo posto nell'equilibrio generale. Un bambino o un quasi bambino di cui sbarazzarsi, oppure viceversa da rapire alla sua mamma. Se la vita è quella dell'uomo e del futuro uomo, l'impegno a tutelarla, la vita, si potenzia, si deve potenziare.
Il vostro essere cattolici comporta una maggiore responsabilità, anzitutto verso voi stessi, per l'impegno di coerenza con la vocazione cristiana, e poi verso la cultura contemporanea per contribuire a riconoscere nella vita umana la dimensione trascendente, l'impronta dell'opera creatrice di Dio, fin dal primo istante del suo concepimento. E questo è un impegno di nuova evangelizzazione che richiede spesso di andare controcorrente, pagando di persona.
Fogli di vocabolario. Vita. Beh, l'etimologia ci riporta una voce ariana, give, attraverso varie inversioni fonetiche. Da questo suono originario, give, si arriva a vita. Però in give mi piace, fantasticando un po', e i linguisti mi perdoneranno, ritrovare anche un'assonanza con il verbo inglese to give, dare la vita. Si dà, se non si dà la vita, se si ruba, non possiamo più parlare di vita, ma appunto del suo contrario, di morte. Beh, ogni vocabolario per spiegare vita dice stare al mondo. Il mondo, il creato, l'habitat, tutto è la cifra della vita. Nessuna vita, cioè, è singola, isolata, staccata dal resto. È tutto un mondo di interdipendenze. Scrive Francesco nella Laudato Si, capitolo 5, paragrafo 89. Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario. Sono tue, Signore, amante della vita. Si trova scritto nel Libro della Sapienza. Questo induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell'universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole, umile.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi e quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli di lunghi, pianti di cani, la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada e il tuo cortile.
Pagine, fogli, parole, oggi divaghiamo su vita. Beh, per noi cristiani la vita umana è segnata dunque dalla trascendenza, dall'essere tutti figli di uno stesso padre, aver ricevuto tutti la vita dallo stesso padre, ma anche dalla solidarietà. La vita cioè si estende in verticale e in orizzontale. E un esempio dell'estensione in orizzontale della vita umana è la fratellanza, la solidarietà, sempre in nome della tutela della vita, ovvero, per esempio, la cultura della donazione degli organi. Un tema delicatissimo, direi quasi solenne. Tra pochi giorni, dal 15 al 17 marzo, si svolgerà il giubileo dei trapiantati e dei dializzati. Un tema dunque importantissimo di cui oggi ci parla, è venuto appositamente a parlarci, e lo ringrazio molto per questo, il direttore del Centro Nazionale Trapianti, il dottor Alessandro Nanni Costa.
Intanto parliamo di prelievo. Il prelievo consiste nell'intervento chirurgico che consente di separare un organo vitale che viene in una sala operatoria prelevato a un soggetto di cui sia stata accertata la morte e di cui sia stato raccolto il consenso secondo le modalità previste dalla legge e che viene riutilizzato per curare un'altra persona ed è, e questo è il primo paradosso dell'attività, l'unico modo per curare un'altra persona, l'unico strumento, l'unica terapia possibile per curare un'altra persona.
Allora, questo ci introduce in un mondo stupendo, una solidarietà universale, fa pensare proprio veramente, letteralmente, a quello che il Magistero della Chiesa definisce il corpo mistico, no? Quindi una vera unità di corpi e di spirito. Ma nello stesso tempo apre anche tanti interrogativi inquietanti. Per esempio, l'assimilazione del corpo umano a un meccanismo nel quale si possa intervenire sostituendo dei pezzi e mantenendo così l'integrità, come se il tutto potesse essere davvero semplicemente la somma delle parti. È sempre così?
Ha detto molti punti suggestivi, anche il primo, in riferimento alla visione ecclesiale del trapianto. Ma andiamo, come tecnico, andiamo verso gli ultimi. Il corpo umano è un insieme non meccanicistico, è un insieme governato ed è tutto governato da un unico organo che è intoccabile, che è la sede della vita e che è il cervello, non è il cuore. Il cuore è un muscolo, è un organo che permette agli altri organi di funzionare, consentendo all'ossigeno di arrivare da tutte le parti e anche al cervello stesso. Ma il motore razionale, il motore della vita, l'origine della vita è il cervello. Il resto è un insieme di strutture, se vuole anche meccanicistiche, ordinate, organizzate, che svolgono funzioni importantissime, ma che in qualche modo esprimono e riportano solo quello che è partito dal cervello. Dove voglio arrivare? Nel momento in cui il cervello non funziona più e non funzionerà mai più e non funziona in nessuna parte, cioè la condizione di morte, è in quella condizione che noi possiamo utilizzare una parte di questo meccano per un'altra persona, ma solo quando la vita non esiste più. E quindi la prima cosa che il trapiantatore rispetta è la vita. La prima cosa che bisogna fare quando c'è un paziente è curarlo. Ma se le cure non sono efficaci, e purtroppo questo a volte succede, dobbiamo pensare che quelle parti che a lui non serviranno più sono indispensabili per curare altre persone.
Questo ci getta anche, ci scaglia, no? ci scaraventa in un'altra problematica, che è quella del tempo. La filosofia del trapianto è giocata tutta in tempi strettissimi, rapidissimi, in istanti vorrei dire, in cui si deve passare dalla valutazione certa della morte assoluta cerebrale di un soggetto e decidere in rapidissimi istanti la possibilità di prelievo, quanto può seguire a beneficio di altri. Questa velocità, questa istantaneità, che problemi procura alla scienza, alla medicina? E mi scusi, in quell'attimo passa un confine esaltante e terribile proprio tra morte e vita.
Allora, diciamo che il trapianto rappresenta, da un punto di vista organizzativo, la ripetizione più complessa che ci sia nella sanità moderna. Parliamo di donazioni e trapianto da cadavere. Nel giro di 12-24 ore sono coinvolte nell'operazione accertamento di morte, idoneità del donatore, relazione verifica dell'espressione di volontà, studio della compatibilità, chiamata dei riceventi, trasferimenti degli organi. Possiamo calcolare tranquillamente dalle 15 alle 20 equip mediche in ospedali diversi, in città diverse, in regioni diverse e talora in nazioni diverse, e almeno un numero variabile fra le 200 e le 300 persone che si devono muovere come una sorta di squadra organizzata, ognuno con il suo compito, ognuno con la sua precisa mission, per riuscire a portare i pazienti in sala operatoria al momento giusto e in un tempo tale da non determinare il deterioramento degli organi che sono stati prelevati. È ovvio che nella donazione di organi è compreso anche una cosa che si chiama il mantenimento del donatore. Bisogna curare non più la persona che è deceduta, ma curare gli organi, curare il meccanismo, come si diceva. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che dopo il prelievo, fra il prelievo e il trapianto, questi organi passano alcune ore, di solito in bagni di ghiaccio a 0 gradi. Ormai certe volte possiamo usare anche dei perfusori, cioè delle macchine che, questa è parte della moderna trapiantologia, abbiamo apparecchiature che possono buttare dentro all'organo, diciamo, equivalenti del sangue,
vita, diciamo,
e ossigeno, vita. Però qualche danno c'è. Il numero delle cellule dei nostri organi è talmente alto che anche la morte di qualche cellula non determina problemi. E gli organi funzionano bene.
Volevo solo ricordare che il dottor Alessandro Nanni Costa è stato autore anche, è autore di un libro che racconta il suo rapporto proprio con l'universo dei trapianti in maniera non soltanto medico-scientifica, ma anche, se ho capito bene, umana.
Sì.
È vero, ho promesso che ci invierà copia di questo volume, La mia vita con i trapianti,
sì,
quindi la storia del coordinatore dei trapianti a livello nazionale italiano, quindi immagino dei casi umani,
sì,
dei rapporti, eccetera. Leggeremo qualche stralcio da questo romanzo, da questo libro. Grazie infinitamente, sono Alessandro Nanni Costa e soprattutto buon lavoro.
Grazie.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Donna, perché io credo che sia un po' un mio talento, no? Ognuno di noi c'ha il suo talento, ecco. Io chiedo sempre anche a Dio di aiutarmi a sviluppare questo talento, che credo sia quello di mettere in evidenza i grandi meriti e le grandi creatività nascoste nelle donne di oggi, soprattutto nelle scrittrici, perché io di questo mi occupo, ma anche appunto nelle grandi donne come Maria. Una grandissima soddisfazione mi ha dato presentare le poesie su Maria in un teatro. Appunto, torniamo al discorso della popolarità, ma anche di un luogo non strettamente legato alla religione. Ecco, e vedere invece quanto quella donna, che poi è Maria, ha potuto parlare ancora oggi. Quindi sì, donne, evviva le donne.
Neria De Giovanni, scrittrice e critica letteraria.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda 2 volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Le cose hanno un prezzo e sono vendibili, ma le persone hanno una dignità, valgono più delle cose e non hanno prezzo. Tante volte ci troviamo in situazioni dove vediamo che quello che costa di meno è la vita. Per questo l'attenzione alla vita umana nella sua totalità è diventata negli ultimi tempi una vera e propria priorità nel Magistero della Chiesa, dice Francesco. Pagina di Classici, dagli archivi storici di Pagine e Fogli, Marco Guadagnini legge Testamento di Criton Athanasoulis.
Non voglio che tu sia lo zimbello del mondo. Ti lascio il sole che lasciò mio padre a me. Le stelle brilleranno uguali e uguali ti indurranno le notti a dolce sonno. Il mare t'empirà di sogni. Ti lascio il mio sorriso amareggiato. Fanne scialo, ma non tradirmi. il mondo è povero oggi. S'è tanto insanguinato questo mondo ed è rimasto povero. Diventa ricco tu, guadagnando l'amore del mondo. Ti lascio la mia lotta incompiuta e l'arma con la canna arroventata. Non l'appendere al muro, il mondo ne ha bisogno. Ti lascio il mio cordoglio, tanta pena vinta nelle battaglie, vinta nelle battaglie del mio tempo. E ricorda, quest'ordine ti lascio. Ricordare vuol dire non morire, non dire mai che sono stato indegno, che disperazione mi ha portato avanti e sono rimasto indietro, al di qua della trincea. Ho gridato, gridato mille e mille volte no, ma soffiava un gran vento e pioggia e grandine hanno sepolto la mia voce. Ti lascio la mia storia vergata con la mano d'una qualche speranza. A te finirla. Ti lascio la memoria di Belsen e di Auschwitz. Fa presto a farti grande. Nutri bene il tuo gracile cuore con la carne della pace del mondo, ragazzo. Ragazzo. Impara che milioni di fratelli innocenti svanirono d'un tratto nelle nevi gelate in una tomba comune e spregiata. Si chiamano nemici, già, i nemici dell'odio. Ti lascio l'indirizzo della tomba perché tu vada a leggere l'epigrafe. Ti lascio accampamenti di una città con tanti prigionieri. Dicono sempre sì, ma dentro loro mugghia l'imprigionato no dell'uomo libero. Anch'io sono di quelli che dicono di fuori il sì della necessità, ma nutro dentro il no. Così è stato il mio tempo. Gira l'occhio dolce al nostro crepuscolo amaro. Il pane è fatto pietra, l'acqua fango. La verità è un uccello che non canta. È questo che ti lascio. Io conquistai il coraggio d'essere fiero. Sforzati di vivere. Salta il fosso da solo e fatti libero.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Ci ha guidato la parola vita. C'è un'espressione molto in voga tra i ragazzi e le ragazze di oggi, che si salutano così, buona vita. Oggi mi approprio di questo saluto e lo estendo a tutti voi, ricordandovi che Pagine, Fogli, Parole è un bisettimanale della Radio Vaticana. È in onda il martedì e il venerdì alle 7 del mattino, alle 17.35 in replica. Potete però seguirci anche, come potete seguire tutti i programmi Radio Vaticana, sul sito www.radiovaticana.va. Per quanto riguarda Pagine, Fogli, Parole, anche sulle pagine Facebook e sulla pagina Twitter. A presto, ciao!